dedico apparentemente, grazie, un po' meno tempo, non perché siano minori di importanza, ma perché abbiamo dedicato più tempo, parlando di prefetti, a far capire le logiche di come si svolgeva l'attività lavorativa, che non mi ripeto più nel caso del Bonzanino, mentre vi evidenzierò le differenze nel caso ottocentesco del Cappello. Allora, Bonzanigo ha una formazione e un'origine completamente diversa rispetto a Piffetti, anche se andrà a ricoprire a partire dal 1787 la stessa carica che aveva avuto Piffetti, cioè quella di ebanista di corte e direttore dello studio di ebanisteria. Perché? Perché Giuseppe Maria Bonzanigo, differentemente da Piffetti, è figlio d'arte, nel senso che è figlio già di scultori in legno e di ebanisti da diverse generazioni. I Bonzanigo non sono piemontesi, sono ticinesi, tanto per cambiare, e però già il padre, Giorgio Patrizio, si trasferisce ad Asti tra fine 6 e inizio 700, lavora come scultore di macchine d'altare, di statuaria lignea, bellissime madonne con bambino in legno, si porta dietro un'equipe di minusieri parenti a vario livello, ticinesi, e spopolano appunto nell'Astigiano, tant'è che mettono radici e si naturalizzano. E Bonzanigo, Giuseppe Maria, nasce già ad Asti nel 1745. La bottega del padre è enorme, appunto, fanno di tutto, dalla cassa d'organo alla statuaria, e è lì che lui si forma molto semplicemente. Non è chiarissimo con quali tramiti, con quali sponsor Bonzanigo si trasferisca all'inizio degli anni 70 del 700 a Torino. Perché, come dire, l'attività della bottega paterna era ottima, voglio dire, non c'era bisogno di agitarsi tanto, nel senso il mercato era florido. Però indubbiamente l'inizio degli anni 70 del 700 a Torino erano un momento interessante. Perché? Perché appunto siamo nella fase, con la morte nel 1773 di Carlo Emanuele III, dell'avvicendarsi di un nuovo sovrano, Vittorio Amedeo III, che ha dei programmi di riforma a vario livello, soprattutto a livello culturale e artistico, molto importanti, tant'è che riorganizzerà la Regia Accademia di Pittura e Scultura nel 1778. Quindi, nuovo sovrano, nuove committenze, nuovo stile. Vittorio Amedeo III dà l'ultima svolta della cultura figurativa di corte verso il neoclassicismo. Vuole roba nuova. Allora, ecco che Bonzanigo, probabilmente imbeccato da una serie di parenti, amici, conoscenti, sponsor, è tutto da capire questo, ticinesi e non, perché la rete dei ticinesi, ve l'ho già detto, non vi voglio ripetere, a Torino era enorme, capisce che, come dire, siamo in un momento buono, di svolta, dove chi ha qualcosa di nuovo da proporre può avere delle chance, se ovviamente ben protetto, perché non si arriva a corte a caso. Questo è il suo ritratto, realizzato sempre con un intaglio ligneo, poi verniciato e dorato, con la classica silhouette illuminista, ecco, così vedete, che ce lo propone come un vero e proprio gentiluomo di fine Settecento. Quindi Bonzanigo comincia a lavorare per la corte a metà degli anni 70 del Settecento, proprio con la svolta di Vittorio Amedeo III, proprio nel momento in cui Vittorio Amedeo III decide di riorganizzare, di riarredare gli appartamenti suoi e della consorte Maria Antonia Ferdinandi di Borbone nelle varie residenze di corte, momento anche nel quale poi, diciamo, alla fine degli anni 70 del Settecento, inizio anni 80, si cominciano, tra 75 e 80 hanno luogo i matrimoni dinastici per il figlio Carlo Emanuele IV e per il Duca d'Aosta, che poi diventerà Vittorio Emanuele I. Quindi anche qui rinnovamento degli appartamenti dei principi, del principe di Piemonte e del Duca d'Aosta con le nuove consorti. Una viene dalla Francia, l'altra viene da Milano, che è la capitale del neoclassicismo, con Piermarini, Maggiolini, Pollack, eccetera. Bisogna fare tutta roba nuova neoclassica. Ecco che in questo momento, Parigi non c'è bisogno di dire niente, corte francese, quindi bisogna fare cose nuove. Ecco, è lì che Bonzanigo si inserisce. È un inserimento lento perché lui lavora nello studio dell'ebanisteria di corte appunto già dalla metà degli anni 70, ma la nomina ufficiale a direttore dello studio arriva 10 anni dopo. In questi 10 anni comunque Bonzanigo realizza già una grande quantità di lavori importanti per appunto il Palazzo Reale di Torino, Rivoli, Moncalieri, Stupinigi, tutti negli anni 80. Questa serie di interventi per la corte continua in maniera crescente. Come per Piffetti, il controllo è totale su tutti i prodotti di ebanisteria, dal mobile ai candelieri per la Cappella della Sindone. Ve li ho fatti vedere nella mia prima lezione, ovviamente oggi non ve li ho riproposti. Vi faccio vedere qualche esempio strepitoso di quelli che sono i mobili neoclassici, no? di Bonzanigo. I caratteri sono quelli che avevamo cominciato a delineare già per Piffetti, nel senso che le forme degli elementi d'arredo si semplificano, si rettificano, si geometrizzano. Però nella prima fase di attività, cioè quella degli anni 70, inizio anni 80, Bonzanigo, che non lavora di intarsio, cioè meglio, non lavora di intarsio sul mobile, fa altre cose con le essenze lignee e altra roba, le microsculture, ma le vedremo dopo, propone un tipo di mobile nuovo che guarda naturalmente i contemporanei modelli francesi e anche d'Oltralpe, che non è più il mobile intarsiato, ma è il mobile dipinto, laccato, in colori chiari, pastello o comunque colori chiari, con un tipo di decoro all'antica, derivato dai repertori che si studiano a stampa, derivati dalle pubblicazioni delle pitture di Pompei, delle pitture di Ercolano, piuttosto che delle pitture delle della Domus Aurea a Roma, dai vasi antichi e così via. Quindi un repertorio derivato dall'antico, da modelli pittorici, scultorei di tutta altra natura, e sostituisce per il decoro, oltre all'impiedecciatura lignea, oltre appunto alla soluzione del legno laccato e dipinto, che non viene dipinto da Bonzanigo ma da pittori dello studio di corte, propone anche un'altra tecnica di decoro che è molto di scena ma anche molto economica, e che è il decoro in pastiglia. Quindi laccature e pastiglia sostituiscono l'intarsio e l'impiedecciatura lignea. La pastiglia praticamente è è un materiale che ha una base, diciamo, di tipo colloso, gessoso, che si modella come fosse una plastilina, e si appone nelle parti che si vogliono decorare. In questo caso, ad esempio, abbiamo, è come un gesso, come uno stucco, diciamo, ma non è proprio, non ha la... C'è lo stucco, l'altra è una, diciamo, una miscela a base sempre gessosa. Ecco, qui ad esempio in questo cassettone abbiamo il piano d'appoggio in alto è di marmo, il marmo viene molto utilizzato in questo periodo per i piani d'appoggio, come era già stato anche nella fase seicentesca, e solo nella parte settecentesca piffettiana, che l'intarso copre anche il piano d'appoggio superiore. Qua si riprende a utilizzare i marmi, anche perché i marmi di nuovo richiamano all'antico, invece appunto il decoro minuto si fa con la pastiglia, come in queste parti che vi sto indicando, negli angolari. Poi c'è la parte di intaglio, ad esempio nei sostegni o nella cornice sotto il ripiano marmoreo, e poi c'è tutta la parte di pannellatura dipinta, laccata. Questo, ecco, spesso, soprattutto per quanto riguarda sedie, divani, poltrone, chaise longue e così via, non dispiace anche la doratura totale quando si tratta di arredi aulici per la corte. Qui vi ho fatto vedere la sala del cosiddetta del Bonzanigo nella palazzina di caccia di Stupinigi, perché avete questo straordinario mobile a doppio corpo, come che giochiamo a confrontare con i doppio corpi più effettiali, no? Vedete, le forme sono rigidamente con le profilature rettilinee, non c'è più movimento, statico. Tutto il decoro, anche qui esuberantissimo, da oro vacui, che riprende i motivi agrotteschi della Domus Aurea attraverso le stampe, è fatto in pastiglia, veloce da modellare, a presa rapida, economica. Quindi questi mobili, rispetto ai mobili di Tuffetti, costano molto meno, perché appunto non abbiamo più quelle essenze lignee preziose, la madreperla, l'avorio, che costano. Quindi sono molto più cheap, ma di grande effetto lo stesso. Al di sotto la laccatura in colori nuovi, con pigmenti nuovi, l'azzurro, il rosa, i verdi, che prima non c'erano, cioè c'erano per le piccole porzioni decorate, invece qui diventano preponderanti. Nel fastigio, cioè la parte superiore, questo decoro con motivi a vasi all'antica, copiati direttamente, scolpiti naturalmente, verniciati, ma copiati dai modelli a stampa dei vasi greci e romani riscoperti negli scavi archeologici, elaborandoli un po', ma è una moda internazionale. Ecco, questo tema, questa moda tra l'altro proprio del mobile laccato col decoro in pastiglia, è una moda internazionale che non viene da Bonzanigo, ma che Bonzanigo diventa molto abile a eseguire, e non viene neanche tanto dalla Francia, dove appunto ancora si usava abbastanza l'impellacciatura a linea, ma viene dall'Inghilterra. I fratelli Adam e la committenza britannica. E infatti nell'ultimo quarto del Settecento, quando si parla di moda per il giardino, per i mobili, per l'abbigliamento, non si guarda più soltanto alla Francia, ma si guarda anche alla grande modernità dell'Inghilterra: il giardino paesaggistico, i mobili in pastiglie laccati, l'abbigliamento femminile che si libera del panier e delle sete e li sostituisce con i vestiti in cotone e mussolina bianchi senza i sostegni sotto, con la semplice fascia di seta, cambia tutto. La vera modernità viene dall'Inghilterra. Poi Bonzanigo avrà una grande fortuna ininterrotta proprio con questi, sia per i mobili sia per queste microsculture di cui adesso parleremo, che sono una sua peculiarità, anche nel periodo napoleonico. Ecco, le soluzioni neoclassiche alla moda d'Inghilterra, alla moda di Francia, gli permettono di continuare a sopravvivere, lavorare per una committenza internazionale vastissima anche dopo la caduta dei Savoia. Cioè, nonostante Bonzanigo avesse una carica di corte, è uno dei pochi artisti di corte che riesce a riciclarsi bene, cioè non a riciclarsi malamente con qualche incarico diciamo di sotto livello, sottodimensionato, riesce a riciclarsi in pieno, sia durante il periodo napoleonico, dove lavora ancora come ebanista per mobili, ma soprattutto viene lanciato a livello internazionale proprio con questi giochi eruditi e raffinatissimi, virtuosistici, che sono le microsculture. Che cosa sono le microsculture? Le microsculture sono dei piccoli dei decori eseguiti a lente, in legno intagliato, scolpito e talvolta parzialmente dipinto, miniaturistici, che possono essere dei piccoli quadretti o cioè delle piccole miniature proprio da appendere come dei ritratti, come dei fini a se stessi, oppure usati come decori, queste microsculture, per piccoli oggetti, tabacchie, quei piccoli oggetti di lusso che vanno di gran moda nella seconda metà del Settecento in tutta Europa, non so, tipo piccoli portaoggetti, tabacchiere, portaprofumi, tutti piccoli oggetti di lusso. Ecco, qui abbiamo ad esempio questo oggetto che è passato in asta nel 2014, molto recentemente, ma sfiziosissimo. Allora, è una tabacchiera sul cui coperchio c'è una microscultura, quindi immaginate un diametro di questo genere. La microscultura è un lavoro appunto di virtuosismo eseguito con la lente, e la preziosità non sta nel materiale utilizzato, ma proprio nella capacità tecnica di chi le esegue. Questa microscultura è un vero e proprio monumento celebrativo sulla tabacchiera. Allora l'ho preso perché dà l'idea proprio della monumentalità in un minimissimo spazio. È un monumento celebrativo alla gloria dell'imperatore Giuseppe II d'Austria, che vedete rappresentato nel ritratto del medaglione al centro. Ai lati le quattro figure femminili rappresentano quattro virtù del buon governo, cioè la giustizia, che è quella a destra in basso con l'elmo, la temperanza, moderazione, il buon sovrano illuminista è moderato nei suoi piaceri e nelle sue manifestazioni, anche nella sua dimostrazione della ricchezza e del lusso. Ecco le cose in miniatura, piccole, raffinate ma minute ed economiche alla fine, perché la manodopera costava sempre poco, ma i materiali erano di poco conto. Dall'altra parte abbiamo la fortezza con la spada e la prudenza. Giustamente il buon sovrano, un sovrano prudente per sé, ma soprattutto per i suoi sudditi. In alto l'aquila, che non è l'aquila sabauda, ma è l'aquila bicipite asburgica. Questo è un oggetto strepitoso che ci dà l'idea di cos'era una microscultura, che non era semplicemente usata per fare ritratti, ma per creare micro monumenti, micro composizioni elaboratissime, per il che scopo avevano? Diletto, piacevolezza, usate di per sé come piccoli quadretti da appendere al muro di uno studiolo, oppure appunto per decorare questi piccoli oggetti di lusso. E allo stesso tempo erano oggetti che appunto piccoli, trasportabili, commerciabili, quindi destinati a essere utilizzati da un pubblico vastissimo che poteva commissionarli e farseli spedire senza, come dire, timore che andassero danneggiati, anche se sono molto delicati ma ben imballati potevano resistere, e che riflettono un gusto appunto che dilaga in tutta Europa. La clientela, come dicevo, di Bonzanigo e della sua equipe per questi lavori, che vanno avanti a essere prodotti fino ai primi decenni dell'Ottocento e che, per i quali Bonzanigo riceve delle commissioni direttamente dall'imperatore, da Napoleone, dalle sue consorti, prima Joséphine Beauharnais e poi Maria Luigia d'Asburgo, appunto gli permettono di sopravvivere brillantemente anche durante il periodo napoleonico. Qui vi ho messo un'altra microscultura strepitosa con i motivi alla greca, tipicamente neoclassici, nella cornice, che rappresenta un altro grande piemontese, che fu Giovanni Battista Bodoni, salzese, che lavorò per decenni alla corte di Parma, dei Borbone di Parma, come stampatore, editore, creando quelle strepitose edizioni bodoniane, a tutt'oggi collezionatissime, che sono la quintessenza della cultura illuminista per quanto riguarda l'arte della stampa e del carattere tipografico, e di grande eleganza nella sua estrema semplicità. Quindi è il suo ritratto fatto in microscultura da Bonzanigo, mi piaceva così elogiarlo. Ma Bonzanigo è un evergreen, e quindi approfittando del fatto che la cultura figurativa neoclassica dall'ultimo quarto del Settecento al periodo napoleonico alla Restaurazione continua ad avere fortuna, viene ripreso dai Savoia con il ritorno nel 1814 e continua a lavorare presso la corte sabauda ancora fino alla morte, che avviene nel 1820. Questo è un oggetto strepitoso che si conserva al Palazzo del Cavarinale, una berlina di gran gala detta del Telemaco per le scene che sono dipinte sulle portiere, che è un lavoro di equipe dove c'è un progettista che è questo architetto teatrale Giacomo Pregliasco, Giovanni Vacca, pittore teatrale non, che lavora a cavallo fra 7 e 800 per la parte dipinta con le storie di Telemaco, e Giuseppe Bunzanigo con la sua equipe per tutta la parte linea, Luigi Duguet per la parte delle applicazioni delle finiture in bronzo. Ecco, capite, un oggetto di questo genere, che era una carrozza di parata, cosa voleva dire come lavoro di equipe degli vari studi di corte, pittori di corte, banisti di corte, bronzisti di corte, scenografi, pensate, questa era la quintessenza, ma ve l'ho fatta vedere sia perché dà l'idea di questo lavoro di tante professionalità insieme, in cui però è chiaro la parte del telaio ligneo è preponderante, ma anche perché è un lavoro del 1817, quindi cultura neoclassica di restaurazione, Bonzanigo che si ricicla fino alla fine e muore nel 1820. Piccola chicca, dal periodo della restaurazione, ma forse anche prima, anzi no, sicuramente il periodo di restaurazione, Bonzanigo che era rimasto, che non aveva avuto figli, che era rimasto celibe, va a vivere, è una piccola chicca visto il contesto nel quale siamo, in un appartamento d'affitto nel complesso dell'isola dei padri di San Filippo e morirà proprio nella casa filippina. Non dico che diventi filippino, ma come molti artisti nell'ultima parte della sua vita l'aveva fatto anche dalla mano, si avvicina alla congregazione dell'oratorio come laico e vive all'interno della casa della congregazione dell'oratorio torinese. Piccola chicca che non tutti sanno su Bonzanigo. Ultima parte del nostro incontro, Gabriele Cappello, detto il Moncalvo. Ecco, nella biografia siamo senza soluzione di continuità, perché uno segue l'altro, proprio sono i grandi nomi che, come dire, continuano a coprire la produzione delle banisterie piemontese senza soluzione di continuità. Gabriele Cappello, detto il Moncalvo, nasce appunto a Moncalvo nel 1806, quindi quando il nostro Bonzanigo sta appunto facendo le microsculture per Napoleone. E i ritratti proprio sono meglio messi, fa tutti questi ritratti silhouette, microscultura per Napoleone. Sette anni dopo la morte di Bonzanigo, 1827, si trasferisce a Torino e fonda la sua prima bottega di banisteria a Torino. Vedete, sempre 20 anni neanche per la formazione, i modelli di formazione dall'inizio 700 all'inizio 800 non cambiano. Cappello, come Piffetti, a differenza di Bonzanigo, non è figlio d'arte. Il padre era un tessitore, sempre arti applicate, diciamo, ma altro ambito. Lui è il decimo figlio e è il padre che lo indirizza alla professione di minusiere. Come dire, c'è mercato, vai figliuolo a lavorare in questo settore. Si forma inizialmente in una bottega di minusiere a Moncalvo, da questo Giacomo Baiardo, e tra il 25 e il 27 si trasferisce a Torino con un piccolo capitale che ha messo insieme e che gli ha dato la famiglia, di nuovo la famiglia che investe per quanto può su uno dei propri figli, e apre questa prima bottega a Torino in società con un altro falegname, perché non ce la fa da solo. Continua a muoversi negli anni, fine anni 20, inizio anni 30 dell'Ottocento, nell'ambito dei minusieri torinesi. Infatti sposa nel 31 la figlia di un minusiere, Margherita Scarognino. Gli Scarognino erano una famiglia di minusieri già attestata nel 700, che lavora in Torino e Piemonte per varia committenza. L'attività funziona bene e nel 33 il Cappello si mette in proprio. Vedete già un profilo biografico che cambia rispetto alle logiche settecentesche, anche se la formazione è ancora quella, perché vediamo già un'attività, diciamo, lavorativa indipendente, autonoma. Infatti quando Cappello, dopo la sua morte, che avviene nel 1877, Lessona, Gabriele Lessona, scriverà, scusate, Michele Lessona, lapsus freudiano, Michele Lessona scriverà un libro dove parla di piemontesi illustri nei vari settori delle politica, scienze, arti e quant'altro, che si sono fatti da sé. E uno degli, la cultura ormai di seconda, capitalistica di seconda metà dell'Ottocento è altra cosa dall'antico regime di Piffetti e di Bonzanico, e porterà proprio tra i vari esempi anche quello del capello. Il punto qual è? Che se anche è vero che lui è il self-made man, diciamo così, viene presentato così nel 1870 dopo la sua morte, è pur vero che non è chiaro nelle biografie di Antonetto, che anche lui, essendo di formazione giornalistica, ama un po' il romanticismo, che cosa sia successo tra 1833 e 1834, per cui improvvisamente Capello entra nell'entourage Carlo Albertino. Entra nell'entourage Carlo Albertino come minusiere e comincia la sua strepitosa carriera. È un po' un problema, perché da una bottega torinese anonima a dare al servizio del nuovo re Carlo Alberto ci sono dei passaggi non ovvi, sui quali io non mi sono occupata del Capello personalmente con ricerche specifiche, se non per alcune piccole cose legate alla Cappella della Sindone, e quindi non vi so dare delle risposte, ma è un problema che però vi pongo, perché, ripeto, non si arriva a corte casualmente, neanche nell'Ottocento, o meglio, neanche ancora nell'epoca Carlo Albertina. Certo è chiaro che l'avvicendarsi di nuovo di un sovrano all'altro, cioè il passaggio da Carlo Felice a Carlo Alberto e il rinnovamento di nuovo nelle arti che Carlo Alberto imprime a 360 gradi, riforma dell'Accademia, anche lui apertura della Regia Pinacoteca, nuove equipe di rinnovamento delle residenze sabaude, con un nuovo stile che ovviamente è sempre uno stile di restaurazione, uno stile classicista, ma che si apre anche alle novità gotiche, del neogotico, è un momento di nuovo fertile per il lavoro, cioè è di nuovo un momento di grandi committenze. Quindi sicuramente questo è importante, però bisognerebbe meglio approfondire e capire, a mio avviso, quali siano le amicizie del Capello per arrivare nel 34 a ricevere la sua prima grande commissione, che è quella per gli arredi lignei del gabinetto etrusco del castello di Racconigi, che è anche uno dei suoi indiscussi capolavori. Va subito precisato che quando noi parliamo di questo meraviglioso ambiente pompeiano, che riflette tutta la somma della cultura neoclassica di restaurazione, parliamo di un ambiente dove Capello ha un ruolo importantissimo, perché tutti i mobili, tra l'altro di nuovo mobili impiallacciati in essenze lignee, torniamo a questo tipo di tecnica, sono suoi e dei suoi collaboratori, ma parliamo di una regia che non è di Capello, ma è la regia di Pelagio Palagi, e abbiamo tutta un'equipe che lavora nei decenni tra gli anni 20 e gli anni 30, 40 e l'Ottocento sotto Pelagio Palagi, in cui rientra anche il Capello. Quindi indubbiamente sarebbe interessante capire se in questo coinvolgimento del Capello non ci siano dei rapporti di natura varia con Pelagio Palagi, che lo coopta nella sua grossa equipe. Un'equipe, quella di questo bolognese che è architetto, pittore, decoratore, progettista di interni, collezionista, mercante d'arte, tutto. Palagio è un personaggio straordinario che avrebbe riscoperto, perché ha avuto una fase di studi negli anni 80, del Novecento poi se lo sono dimenticato. Questo personaggio, dicevo, che è un progettista globale, che progetta lui tutto questo insieme decorativo, poi appunto sceglie gli artisti e gli artigiani a cui far realizzare le varie parti pittoriche, di banisteria, mosaici per i pavimenti, scultori, tessuti, perché lui disegna anche i tessuti, tutto. E ecco quindi l'esordio a corte del Capello. Mobili appunto strepitosi. Vedete qui proprio in questo sedile del gabinetto etrusco la firma del progettista, che non è Capello, Capello è l'esecutore, ma è Palagi, con la sua mitica palmetta che qui è scolpita e intarsiata insieme, scolpita nel schienale e intarsiata nella parte bassa della seduta e nella fascia che collega la seduta ai sostegni verticali. Palmetta derivata naturalmente dai motivi decorativi classici romani e greco-romani. Da questo momento in avanti Moncalvo viene lanciato perché diventa veramente il big boss, diciamo, delle commissioni di corte legate al rinnovamento degli interni voluti delle residenze di corte voluti da Carlo Alberto e naturalmente coordinati dalla mente di Pelagio Palagi. Ma non è un artista che è al soglio della corte, ma non è un artista di corte ancora in questa fase. E quindi parallelamente continua a tenersi la sua bottega, la sua attività e continuerà a mantenerla. E anzi, nel corso del tempo, soprattutto dagli anni 50 in avanti, a potenziarla, apre da questa bottega degli anni 30-40, nel 1848, quando ormai è all'apice della fama, Capello compra questo grosso terreno in zona Banchiglia, diciamo in via degli Artisti, dove fa la sua casa e di fianco il grande atelier, il grande stabilimento. Uno stabilimento nel quale alla massima potenza arriverà ad avere 130 dipendenti. Quindi immaginate, una bella fabbrica proprio industriale importante. Ecco, in questo momento ormai appunto Capello è il top. Negli anni 30-40, appunto, grazie al sostegno di Carlo Alberto e di Palagi, qui vediamo alcune opere, non so, tipo la culla della celeberrima, sempre col disegno della palmetta palagiana, oppure gli interventi decorativi lignei nella sala da ballo di Palazzo Reale, i bellissimi e straordinari anche questi capolavori degli stipi per la collezione delle monete e delle medaglie del medagliere Carlo Albertino, della Armeria Reale. Ecco, tra gli anni 30 e gli anni 40 fa tutte queste opere strepitose, sempre regia di Palagio Palagi, si potenzia, si fortifica e poi nel 48 appunto si mette in proprio, cioè apre questo grosso stabilimento. Due considerazioni su questi mobili degli anni 30 e 40, come abbiamo detto, sono mobili ancora di tarda cultura neoclassica, con motivi decorativi derivati dall'antico, disegnati da Palagi, ma non importa. Vedete le linee, i profili, guardate questi mobili del medagliere, siamo negli anni 40, anni 30, inizio anni 40, vedete che sono mobili lineari, semplicissimi, funzionalità, la semplicità della linea del mobile è sinonimo di funzionalità, specialmente per mobili così particolari come questi che devono contenere tutta una serie di cassettini per contenere le monete, le medaglie della collezione Carlo Albertina. Rivestimenti, di nuovo si torna al legno, vernici, lacche, decori in pastiglia, cade tutto con questa ultima fase del neoclassicismo dagli anni 20 agli anni 40. Il modello, di nuovo un modello d'Oltralpe, è la cultura Biedermeier, questa cultura dell'essenzialità che propone un ritorno al legno e un ritorno all'essenzialità dell'ornato giocata sempre sulle cromie dei legni. Legni che per la moda del tempo sono sempre però di colori chiari, legni chiari come quelli del medagliere. La citazione classica poi in questo caso anche nelle forme è evidente perché la parte sommitale dei mobili del medagliere è a tempietto, quindi più classica di così si muore, ma l'ho scelto apposta perché è il prototipo, diciamo, di questa cultura. Capello prende sempre più piede nelle commissioni di corte e anche qui lavora a 360 gradi, nel senso che oltre ai mobili per gli appartamenti, i mobili per le parti delle residenze sabaude musealizzate aperte al pubblico, la biblioteca reale, tutti gli arredi lignei semplicissimi ma funzionali sono delle chite di cappello, quindi prende a 360 gradi, qui vi faccio vedere dei mobili che sono adesso nel boudoir di Maria José, ma che sono mobili, vedete, Biedermeier, semplici, linee semplici, chiare, sempre degli anni 30-40, sempre di capello, con piccoli intarsi essenza lignea, senza più però madreperle e avori. Parallelamente produce anche per il mercato, perché ha sempre la sua bottega, e quindi abbiamo una circolazione insieme a tutte queste grandi committenze di corte, e quindi abbiamo una grandissima quantità di mobili, sedie, tavoli. Qua vi ho preso qualche esempio di aste recenti che vengono immessi sul mercato e che vanno per una clientela che non è più solo la clientela aristocratica, è la clientela dell'alta borghesia, che se li può permettere naturalmente. Ma quando poi dal 48 in avanti fino agli anni 70 il cappello aprirà questo grosso stabilimento, la produzione di questo stabilimento sarà diversificata a più livelli, per più, come dire, fasce sociali di acquirenti. Quindi arriveremo anche a una fascia, non dico piccolo borghese, ma medio borghese di acquirenti. Un po', ecco, sì, non proprio. Avercene del mercatone cappello, per carità. Dalla fine degli anni 40 e inizio anni 50 anche cappello subisce una svolta stilistica nella sua produzione. Tramonta, sta lentamente tramontando la cultura dell'ultima fase, appunto, del neoclassicismo di restaurazione, anche la fase Biedermeier, e si ritorna a una ricercatezza di opulenza che porta all'eclettismo e che porterà poi a quella moda di cui parlavo prima nel recupero di Piffetti, del neobarocco e del neorococò. E Cappello, che è un imprenditore svelto, ovviamente capisce il trend del gusto e si adeguerà nei decenni successivi. Lo vediamo già, un accenno di questo cambiamento e di questo ritorno all'opulenza, nella decorazione della sala del trono del Palazzo Reale di Genova. Qui ho voluto mettere solo il dettaglio del trono, proprio della sala del trono di Genova. Vedete queste linee di nuovo molto massicce, il ritorno alla doratura integrale che nel periodo Biedermeier non c'è, e vedete queste forme, di nuovo la gamba, i piedi a ricciolo del trono, l'elemento scultoreo preponderante neobarocco. Comincia il neobarocco, che poi per la produzione del cappello ha la sua massima espressione nelle sale dell'appartamento per Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide nel castello di Moncalieri. Qui abbiamo gli arredi della cosiddetta sala della regina, o sala blu, perché ha tutti i rivestimenti delle sedute blu. Qui siamo negli anni 40, inizio anni 40, sempre, poi continuano questi lavori negli anni 50, come vedete, dove Cappello realizza tutto, divani, tavolini, parafuoco, poltroncine, boiserie di rivestimento per le pareti, dove per questo gusto neorococò, neobarocco che guarda la Francia, parlavo prima della corte di Napoleone III, e della moglie Eugenia de Montijo, si inseriscono addirittura le porcellane di Sèvres dentro i rivestimenti murali, sono quelle piccole quei medaglioncini che vedete. Quindi ridondanza, opulenza di nuovo in questa reinterpretazione del barocco e del rococò, di cui Palagi sarà un grande protagonista a livello internazionale, perché negli anni 50 ci sono tutta una serie di promozioni di corte e internazionali, nel senso che nel 1850 Vittorio Emanuele II non lo nomina ebanista di corte in senso proprio, ma gli conferisce l'onorificenza di cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che era un'onorificenza importante che periodicamente prima i duchi e poi i re di Sardegna e poi anche il re d'Italia daranno agli artisti. Ad esempio nel 600 prendono la croce di cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro il pittore di corte Isidoro Bianchi e il pittore di corte Francesco Cairo negli anni 30-40 del 600. Carlo Emanuele III insignisce del titolo di cavaliere mauriziano a Claudio Francesco Buonuomo, cioè è un'onorificenza che periodicamente viene concessa, conferita agli artisti. L'anno dopo, 1851, la citavo all'inizio, il Cappello con una serie di arredi partecipa alla grande esposizione, siamo appunto in tema Expo, avrete l'incontro sulle grandi esposizioni universali ottocentesche, partecipa alla prima di queste grandi esposizioni universali, cioè quella di Londra del 1851, che fu proprio la grande esposizione memorabile, e prende la medaglia d'oro nel settore dell'arredo, sua consacrazione internazionale. A questo punto, la sua fama non può che crescere. Le committenze sotto Vittorio Emanuele II continuano ad arrivare copiose a tutti i livelli, dal reliquiario alla, veramente per la Cappella della Sindone, fino a tutto l'arredo delle sale della Mandria. Mi è partito tutto, vabbè, non importa. Ne ho messe a caso perché gli arreda tutte le sale, proprio tutte, dell'appartamento suo e della Belarusina, la Mandria, e una fornitura di 318 mobili che arriva intorno al 1862, questa è la camera da letto della Rosa Vercellana, neorococò con i mobili laccati, per 19 ambienti della Villa dei Laghi, appunto alla Mandria, quindi una fornitura totale. Stesse a 10 anni prima, il Cappello si era buttato addirittura in una nuova tipo di produzione che andava oltre ormai i temi dell'ebanisteria tradizionale, sulla scia degli ebanisti di corte come Bozzanigo che realizzavano le parti lignee delle carrozze. Cappello viene richiesto nel 1853 di creare la parte lignea delle 5 carrozze reali per la linea ferroviaria Torino-Genova, nuovo settore imprenditoriale di produzione. Tutta la parte lignea e poi i mobili che stavano dentro le carrozze, perché le carrozze reali, cioè le carrozze, anche quelle ferroviarie ovviamente, erano tutte arredate. Così come ad esempio fa tutta la decorazione, cioè la cosa dell'arredo della sala d'aspetto, non quella di Torino, ma anche quella poi, ormai lui comincia a prepararla, poi verrà proseguita da altri, della sala d'aspetto del convoglio reale a Monza. Quindi, il tema treni e stazioni e arredi per le stazioni diventa un settore importantissimo. Concludo con un paio di considerazioni finali sempre sul Cappello. Cappello è una personalità anche qui molto articolata, che non è solo l'imprenditore, il self-made man, l'artista di corte, ma si inserisce a pieno con un'affermazione sociale alta, molto di più rispetto al Bonzanigo e soprattutto rispetto a Piffetti, nella società contemporanea. Sarà consigliere comunale del comune di Torino e soprattutto si batterà per tutta una serie di per il sociale, noi diremmo oggi, per la fondazione di tutta una serie di istituzioni benefiche e di soccorso, a cui lui, avendo molti soldi, elargisce donazioni, anche perché lui muore senza figli e quindi anche lì di nuovo distribuisce tutto il suo patrimonio in varie istituzioni benefiche, e soprattutto si batterà per la formazione delle scuole operaie. Delle scuole operaie San Carlo per la formazione professionale. Sarà uno di coloro che si battono proprio nell'ambito dell'impegno sociale, che non è solo un impegno di beneficenza, ma un impegno costruttivo, fattivo, proprio pensando a quello che possono essere gli sbocchi di emancipazione sociale attraverso il lavoro, quindi con una apertura ormai completa, che va ben oltre il ruolo dell'ebanista di corte, sulla contemporaneità, sulla modernità. Grazie.